La terza e ultima parte del dialogo si apre con la considerazione da parte di Primo di come la vita risulti influenzata grandemente dalle teorie. E per mostrare questo asserto, che costituisce una sorta di leggera divagazione nel contesto del dialogo, ma ben comprensibile dato il panorama di problemi che si è prospettato, diventa una maniera per proporre alcune figure da analizzare proprio perché sono figure che hanno seguito le loro idee per poter realizzare nella pratica quanto era contenuto in queste idee, siano giuste o sbagliate. E la prima figura analizzata è quella di Robespierre, l'uomo del terrore. Egli afferma: giudicato dalla posterità, dirò così immediata e contemporanea, per null'altro che un mostro di crudeltà ed ambizione, non si poté non riconoscere in quell'uomo una persuasione, indipendente da ogni suo interesse esclusivo e individuale, della possibilità d'un nuovo, straordinario e rapido perfezionamento e nella condizione e nello stato morale dell'umanità. Il discorso di Primo mira all'obiettività con cui descrive uno dei protagonisti della Rivoluzione francese, il quale, seguace della teoria di Rousseau, riteneva l'uomo non certo cattivo per la sua stessa natura, ma a causa delle viziose istituzioni sociali. E per tal motivo, in virtù di tale teoria, continua Primo, Robespierre era fermamente persuaso che, levate di mezzo le istituzioni artificiali, unico impedimento alla bontà e alla felicità degli uomini, e sostituite a queste dell'altre conformi alle tendenze sempre rette e ai principi semplici, chiari e per sé facili della natura, il mondo si cambierebbe in un paradiso terrestre. Primo mostra come questa idea guidò la vita dell'uomo del terrore, appunto Robespierre, anche perché risulta abbastanza semplice notare come in chi non alberga una retta accoglienza del dogma del peccato originale si manifesti quel desiderio, oserei dire addirittura una bramosia, di creare in base ad un'idea il paradiso su questa terra, costruendo di fatto delle utopie che, per essere realizzate, rischiano di non tener conto della realtà dei fatti e della persona umana. Pur certamente, sicuramente avendo di mira un bene infinito. E Primo afferma: felicità veramente perfetta, ripeto, perché prodotta dall'intendere, dal sentire, dall'amare questo bene infinito con tutte le forze dell'intelligenza, del sentimento, dell'amore, cioè dal più retto e intenso e tranquillo e continuo esercizio di queste potenze, per mezzo delle quali sole abbiamo pure quella scarsa misura di godimento che possiamo ricevere nella vita presente da qualsiasi oggetto, che, così il più rozzo cristiano intende la beatitudine eterna, quantunque non la sappia esprimere così. Primo passa successivamente ad esaminare la portata di un'affermazione di un altro personaggio, che è Mirabeau, uno dei grandi protagonisti della Rivoluzione francese, che arrivò a giustificare la stessa condotta dell'Assemblea nazionale con la seguente frase: la petite morale tue la grande, cioè la piccola morale uccide la grande. Spiega dunque Primo che tale sentenza aveva la portata di una norma e di una giustificazione applicabile ai gran fatti pubblici nei quali fu anche lui pars magna, cioè lo stesso Mirabeau. E continua Primo: dire che è ben fatto il posporre un piccolo dovere a un gran vantaggio avrebbe urtato. Sarebbe stato un contraddire troppo direttamente al linguaggio comune, nel quale il posporre oggi cosa al dovere è così abitualmente espresso, in forma ora di precetto, ora di lode, ora di vanto, secondo il caso. Con quella dottrina la contraddizione era schivata, il dovere non era posposto a nulla, non poteva più soffrire confronto veruno, perché non c'era più. Rimaneva solamente la morale, cioè una parola senza senso, ma che faceva le viste di affermare rispettosamente ciò che negava logicamente. E Primo prosegue il suo discorso citando l'esempio di un altro grande personaggio francese del periodo rivoluzionario. Egli si riferisce a Vergniaud, che fu deputato della Gironda e fautore della celebre affermazione secondo la quale la rivoluzione francese poteva essere paragonata a Saturno che divora i figli. Egli favorì certamente la caduta della monarchia in virtù di uno spirito repubblicano, ma fu esplicitamente contrario al tribunale rivoluzionario, motivo sufficiente della sua condanna alla ghigliottina da parte di Robespierre con l'accusa di essere un nemico della Repubblica. Queste riflessioni di Primo, che sembrerebbero uscire, per dir così, dal tema centrale del dialogo, hanno la funzione di mostrare quell'asserto per cui un'idea diviene guida di un'azione, sia essa giusta o sbagliata. E come molto spesso le applicazioni ideali alla realtà si lasciano guidare da una utilità soggettiva a motivo di una falsa filosofia. Che cos'è dunque la filosofia che sembra possedere il potere di mettere gli uomini in contraddizione coi sentimenti più naturali? Ecco la risposta di Primo. La filosofia, come dietro l'indicazione di qualche autore vecchio e buono, fu definita con una formula precisa da quello che presto chiameremo il nostro. È la scienza delle ragioni ultime. La diversità delle opinioni in merito a molteplici questioni portano l'uomo a notare l'esistenza di molte filosofie. Ma si potrà parlare anche di una filosofia? Certamente, qui si pensa alla filosofia rosminiana, il cui studio è raccomandato a questo punto anche da Secondo, il quale afferma, insomma, bisognerà studiarla questa filosofia. E a conclusione di questo nostro percorso, grazie al quale abbiamo potuto soffermarci su alcuni punti particolarmente suggestivi del dialogo, vorrei lasciare voi pazienti uditori di queste riflessioni con il migliore augurio di tentare ora una lettura diretta del dialogo dell'invenzione, con la convinzione di trovarvi di fronte ad un breve ma intenso prodotto di quell'ingegno letterario, e ora possiamo dirlo filosofico, che è il Manzoni. Lo spirito rosminiano, come si è potuto osservare, campeggia in tutta l'opera. Ed è per questo che il dialogo può ben funzionare quale strumento mirabile per avvicinarci alla filosofia rosminiana, animati certamente da una sana ed onesta curiosità, ma soprattutto animati da uno spirito che, in forza dei guadagni teoretici raggiunti, ha escluso dalle proprie ricerche e dalle proprie valutazioni ogni tipo di pregiudizio.